Il preludio, il Vorspiel numero uno dal Parsifal di Richard Wagner, con la direzione di Christian Thielemann alla testa della Philadelphia Orchestra, apre questo nostro spazio dedicato al Festival di Bayreuth. Non è un caso che abbiamo scelto proprio l'edizione diretta da Thielemann. Ne parleremo con la nostra ospite dal campo, ma che è qui con noi, Sabrina Faller. Buongiorno e bentornata.
E buongiorno a te, Davide, buongiorno a chi ci ascolta.
Dunque, il Festival di Bayreuth 2023 ha aperto con una nuova produzione di Parsifal con Pablo Eras Casado sul podio e l'americano Jay Scheib alla regia, molto pubblicizzato, dobbiamo dirlo, come spettacolo da vedere con gli occhiali per la realtà aumentata, la AR, Augmented Reality. Dunque, è stato accolto in maniera controversa da pubblico e critica, e perché c'è una questione, all'inizio si è parlato molto di questo, di limitatezza dei mezzi. Erano pochi questi occhialini a disposizione del pubblico. Cos'è successo a Bayreuth, Sabrina?
Sì, allora diciamo che questo è stato uno degli elementi che hanno fatto dispiacere al pubblico, il fatto che poi alla fine fossero solo 330 gli occhiali a disposizione per ogni rappresentazione su un pubblico di quasi 2000 persone. Quindi questo significa che più dell'80% vedrà lo spettacolo senza gli occhiali. Io l'ho visto con gli occhiali.
Fortunata.
Nel secondo e terzo atto, perché nel primo non funzionavano, quindi sono andata a farmeli sistemare. E devo dire che con o senza occhiali siamo di fronte a due spettacoli abbastanza diversi. Perché da una parte gli occhiali per la realtà aumentata danno una visione più chiara di quella che è l'idea del regista, proprio perché propongono più oggetti. E dall'altra però sono un intralcio alla visione di quello che accade in palcoscenico, perché le lenti sono scure. Quindi vediamo uno spettacolo sombre, dark, e non sempre è facile, possibile seguire proprio quello che succede sulla scena. Questo, per esempio, nel secondo atto, nel giardino di Klingsor, quando c'è il duetto fra Parsifal e Kundry e tutti questi fiori che cadono sulle lenti scure, effettivamente può essere un problema. Quindi il pubblico vede spettacoli diversi. Se poi aggiungiamo che è stato trasmesso pochi giorni dopo la prima anche in televisione,
già
una visione senza gli occhiali, allora si capisce che esistono tanti spettacoli, ma qual è quello per il pubblico? Dovrebbe essere quello con gli occhiali, ma se solo una minima parte del pubblico, per una questione di costi, ricordiamo,
certo,
può assistere, allora ci si pongono delle domande.
Questo perché gli occhiali andavano affittati a parte.
Sì, gli occhiali andavano affittati a parte e quindi c'era un costo aggiuntivo per quanto riguarda i biglietti.
E da un punto di vista scenografico, quindi, entriamo in questo argomento. Visto che abbiamo detto che questi occhiali, appunto, aumentavano quello che succedeva in palcoscenico, e tu hai avuto modo, per un disguido, di vedere entrambe le versioni, sostanzialmente, come cambiava rispetto alla visione con la realtà aumentata, quella senza realtà aumentata?
Allora, da una parte la realtà aumentata, come dicevo, ti permette di capire l'idea del regista, che non è un'idea evidente. Ovvero, se si legge il programma di sala si capisce che cosa vuole portare avanti come discorso registico; se non lo si legge è molto arduo capire che il Graal, questo oggetto di culto che ha raccolto la coppa dove è stato raccolto il sangue dell'ultima cena del Redentore, qui diventa qualcosa di diverso, addirittura di negativo, perché noi siamo portati in una comunità di minatori che estraggono il cobalto che serve per i transistor, per i semiconduttori, le batterie, un'infinità di cose che usiamo nel nostro mondo tecnologico.
I monitor di cui è fatta anche la realtà aumentata, tra l'altro.
E questo provoca una gran quantità di rifiuti di immondizia, cosa che noi con gli occhiali vediamo benissimo, perché ci piovono addosso bottiglie di plastica, sacchetti di plastica, vecchi elettrodomestici. E gli occhiali con la realtà aumentata ti permettono anche di vedere sotto, quindi sotto tu puoi vedere una terra arida, senza fiori, senza piante, e una povera volpe che gira intorno il suo sguardo desolato su questo mondo che è stato depauperato delle sue ricchezze naturali.
Ma permettimi una domanda tecnica. Dunque, l'occhiale della realtà aumentata ti lascia vedere il palcoscenico, questo è chiaro, sì, ma copre quello che c'è intorno, se capisco bene.
In realtà, se tu muovi la testa, ti amplia la visione, ti permette di vedere magari oggetti alla tua sinistra, alla tua destra e sotto anche,
quindi,
come ho detto.
Ma quindi scompare, per esempio, il tuo vicino?
Scompare il mio vicino,
ecco,
sì,
esattamente.
Sì, non vedo il vicino.
Questo intendevo dire,
sì,
crea un'area alternativa, sì, intorno al palcoscenico, sì, nella quale tu puoi,
sì,
guardare.
Direi di sì. Naturalmente questo è molto distraente.
Beh, certo.
Comunque, quello che volevo dire è che l'idea registica è che questo cobalto, mm-hmm, in realtà non è qualcosa di positivo, proprio perché genera, certo, tutti. Ah, e poi una cosa, chi non ha gli occhiali non vede tutta questa profusione di immondizia, ma una borsettina di plastica che pende dal soffitto in palcoscenico, quindi è meno evidente questa idea del regista.
Simbolica.
Comunque, il discorso è che in sostanza Parsifal distrugge il Graal, cioè distrugge questo blocco di cobalto blu, gettandolo per terra, cade in mille pezzi, per liberare il mondo, la comunità, da questo che è visto come un oggetto appunto negativo, che porta la vita dell'uomo a essere una vita in cui la natura viene calpestata, uccisa.
Insomma, ti ha convinto questa versione oppure no?
Allora, no. Devo dire la verità, no. Ma principalmente perché tutto questo non è chiaro se non si hanno in mano altri strumenti.
Sì.
E questo non è accettabile da un regista. Quello che io vedo in scena deve permettermi di capire quella che è la tua idea.
Sì.
E qui invece non abbiamo...
Non succedeva.
Poi c'è anche da dire che questo regista americano ha anche un'estetica molto americana, mm-hmm, per cui queste scene, queste tre scene molto diverse, primo, secondo, terzo atto, sono coloratissime. Per esempio la scena del giardino di Klingsor, queste, sì, ragazze, queste fanciulle fiore sono molto hippie, ragazze anni 70, e anche nel terzo atto è presente un'enorme macchina che tu non capisci cos'è, è una via di mezzo tra una scavatrice e un carro armato. I costumi sono veramente una cosa su cui ho molte riserve, molte. Riescono a uccidere la presenza scenica di una donna che ha una forte presenza, come Elina Garancia, per,
certo,
esempio, questi costumi un po' tra gli anni 60 e anni 70.
Su questo nome hai lanciato il tema inevitabile degli interpreti. Come è andata da questo punto di vista per quel che riguarda direttore, orchestra e cantanti, ovviamente?
Beh, molto meglio, meglio. Critica e pubblico si è trovato d'accordo. Dunque, devo dire che intanto diciamo che Andreas Schager, Parsifal, è saltato dentro all'ultimo momento, ma le sostituzioni a Bayreuth sono comunissime,
sì,
comunissime. Poi quest'anno ci sono state tante infezioni alla gola, uh-huh, non solo a Bayreuth,
sì,
e quindi lui ha sostituito Josef Kalleja,
sì,
che doveva essere Parsifal, mentre Schager è stato sostituito nel ruolo di Eric nell'Olandese da Tomislav Mužek, mantenendo però il ruolo di Siegfried nel Ring. Allora, un Parsifal decisamente convincente, molto appassionato, molto espressivo, perché tra l'altro Schager era già stato Parsifal nel precedente Parsifal a Bayreuth, sì. Quindi assolutamente condivisibile come scelta. L'immagine è quella che anche ci arriva dagli ultimi Parsifal, cioè quella di un ragazzo in pantaloncini corti, qui il suo colore è il rosso, e la sua interpretazione, insomma, in sostanza molto convincente, molto carica di passione, così come quella di Elina Garancia, sì, che è una Kundry, anche lei questo ruolo, è un ruolo che ha già interpretato in passato, è uno dei suoi, sì, cavalli di battaglia, voce potente, vellutata, grande interprete, bella presenza. I costumi appunto sono un problema. E poi qui il personaggio di Kundry ha una caratteristica che si sdoppia. Cioè ci sono due Kundry in scena, ce n'è una che la segue sempre e che all'inizio noi vediamo in un video. Ecco cosa non vi avevo detto, che spesso al centro del palcoscenico abbiamo anche dei video, non di altissima qualità, aggiungo. E lo spettacolo si apre proprio con un video che mostra Kundry, la sosia di Kundry, con Gurnemanz che tenta di sedurlo e Gurnemanz la respinge. Gurnemanz è il meraviglioso Georg Zeppelfeld, che meraviglia, è un pilastro, sì, di Bayreuth. Io ho capito, mi sembra aver capito, che il regista vuole dissacrare tutto, anche il personaggio di Gurnemanz. Lo ha vestito in una maniera indegna, con un pareo giallo e scarponi da minatore, da ginnastica, però non riesce a scalfire l'eleganza e la nobiltà di questo interprete. Lui la fa passare attraverso questa voce stupenda, ferma, sicura. Lui è in tutti gli spettacoli, dove c'è un basso c'è lui. E ti posso già dire che nel 2025 sarà Hans Sachs nei Maestri Cantori di Norimberga, diretto da Daniele Gatti.
Che
torna a Bayreuth poi, c'è già stato.
E tra l'altro Meistersinger è uno dei suoi veri cavalli di battaglia, potremmo dire, perché l'ha già fatto diverse volte. Gatti. Sì,
è vero.
L'ha fatto a Zurigo, l'ha fatto alla Scala.
Lo doveva fare quest'anno a Firenze. Con la regia di Micheletto. Sì.
Insomma, era scasato?
Ma era scasato, è molto comunicativo.
No, te lo chiedo veramente, perché sappiamo che per anni c'è stata una specie di bando sui direttori latini, adesso non esiste più, quindi però ci interessa sapere la tua opinione.
Lui, poi non è che ci sia una profusione, c'è giusto lui, che comunque ha un repertorio vastissimo, perché lui dirige tutto, da Monteverdi fino a Wagner, ha già diretto il Ring, tra l'altro, l'Olandese Volante, e quindi è molto comunicativo, molto anche lui, passionale, simpatico al pubblico. Quello che posso dire per quanto mi riguarda, le recensioni sono state miste, ma per quanto mi riguarda, ecco, non è un Parsifal indimenticabile il suo come direzione d'orchestra, però è apprezzabile.
Direi che siamo arrivati al momento di voltare pagina e di parlare dell'altro spettacolo che tu hai visto.
Thank you.
Che peccato dover sfumare questo ascolto meraviglioso, ma celeberrimo, insomma, chi non ha sentito nella sua vita Birgit Nilsson con l'accompagnamento di Carl Böhm alla testa dell'orchestra di Bayreuth in Tristano e Isotta, questa era Milton Tleise. Beh, se non l'avete mai sentito siete dei fortunati, perché lo potete sentire, lo potete scoprire questa meraviglia assoluta. Si tratta di uno spettacolo storico e invece noi parliamo di un Tristano non nuovissimo, ma insomma, ecco, quello presentato quest'anno a Bayreuth.
Certamente, che è andato in scena la prima volta l'anno scorso con tutte le vicende che sappiamo. È stato lo spettacolo inaugurale e c'è stata una serie di passaggi di direttori d'orchestra, per cui
ecco,
il nostro Markus Pochner si è trovato a dirigere il Tristano con 2 settimane, ha fatto 2 prove se non ricordo male con l'orchestra.
Esattamente.
Ed ha avuto un tale successo che è stato riconfermato anche per delle 2 repliche di quest'anno.
Dunque un grande trionfo, se vogliamo dire così, quantomeno personale. È andato in scena, appunto, l'hai detto tu, già lo scorso anno. La seconda e ultima recita è prevista per il 13 agosto,
sì.
Dunque chi volesse
deve
catapultarsi,
fare un bel su che carte e sperare di trovare.
Però ti posso dire che quest'anno se ne è molto parlato di questo argomento, non è così difficile trovare i biglietti.
Ma
a Bayreuth.
Per il Tristano sì.
Ah, ecco.
Per il Tristano sì, perché è una delle opere più gettonate, perché ha avuto delle buone recensioni anche dal punto di vista della regia, cosa che non è evidente per,
certo,
Bayreuth, e perché è un'opera che il pubblico internazionale vuol vedere. I biglietti si vendono con difficoltà per il Ring,
certo,
perché sono 4 spettacoli e la biglietteria può vendere soltanto i biglietti per i 4 spettacoli, non per ogni singolo spettacolo. Poi con le recensioni che ha avuto il Ring di Schwarz è chiaro che la cosa diventa ancora più ardua.
Allora, abbiamo raccontato di Pochner, veniamo allo spettacolo, ha ricevuto elogi, l'hai detto, applauso sia dal pubblico che dalla critica, e concordi, Sabrina Faller?
Non tanto.
Eccoci qua.
Non tanto. Allora, è uno spettacolo, se lo paragoniamo a Parsifal, è uno spettacolo apparentemente molto tranquillo, elegante, essenziale, con queste esteticamente gradevole, un'estetica più vicina al gusto europeo. La regia è di Roland Schwab e le scene sono di Piero Vinci Guerra. C'è un impianto scenico unico per i 3 atti che viene elaborato diversamente a seconda degli ambienti che deve evocare. Allora, c'è un ovale sulla scena che diventa una piscina nel primo atto e un giardino nel secondo atto. E nel terzo, quello meno riuscito scenograficamente, un luogo non luogo dove si addensano e si manifestano le passioni del dramma. Questo fin dal subito. Per cui prima la piscina si arrossa di sangue, poi si trasforma in un vortice che sembra attirare i 2 amanti come in un buco nero. Ti lascio immaginare i movimenti, la complessità dei movimenti,
sì,
di scena. Ed è un ovale doppio che si riflette su se stesso in alto, dove si spalanca sul cielo. Quindi, in sostanza, abbiamo nel primo atto l'evocazione dell'interno esterno di una nave, dove,
sì,
si muovono i personaggi. Il secondo è un giardino stellato, forse l'atto più riuscito, e il terzo è uno spazio indefinito nel quale poi crescono e si allungano delle piante rampicanti. In palcoscenico brilla in rosso a sinistra la parola eternità in sanscrito, confesso che non l'ho capito subito che era sanscrito, mentre i protagonisti appaiono vestiti di bianco nel secondo atto e quindi ci sarebbero riferimenti al buddismo che interessò Wagner in,
certo,
un certo periodo della sua vita. Oh, però, particolare importante, il preludio del primo atto si apre su una coppia di ragazzini che stanno lì tutto il tempo abbracciati.
Ormai un topos del
teatro. Ci deve succedere sempre qualcosa. Nel secondo, noi vediamo una coppia di giovani su una panchina, una coppia più matura che assiste alla scena d'amore fra Tristano e Isotta. E poi nel terzo atto, invece, al momento che qui abbiamo evocato del Liebestod, cosa succede? Dal fondo della scena appare una coppia di anziani, che è quella coppia,
certo,
che ha passato la sua vita, che Isolde indica E di fatto questa coppia occupa la scena al posto dell'Ibestod, che viene messo in qualche modo da parte. Questo mi ha lasciato molto perplessa, perché è un amore domestico, per carità, è un amore più che degno di rispetto quello presentato dal regista, ma mi chiedo il rapporto con l'amore straordinario che Wagner vuole rappresentare attraverso questi due personaggi, un amore che trova compimento solo nella morte, in una morte dolce e struggente. Tutto questo viene messo in secondo piano. Il pubblico applaude, non entusiasticamente, però non c'è stato né un bu, non c'è stato una protesta, e questo mi ha fatto pensare che se gli dai un'estetica piacevole, perlomeno a una parte del pubblico, magari riesci a far passare anche delle letture poco ortodosse come questa del finale.
Mi sembra una lettura molto interessante, anche perché forse talmente abituati a certe cose trash che girano in Germania, e perdonatemi questa parola, ma di fatto di spazzatura abbiamo già abbondantemente parlato anche nella prima parte del nostro incontro. Forse appunto vedere qualcosa di normale, di piacevole, come diceva Sabrina Faller, alla fine addolcisce i sensi.
Esatto. Forse... è più importante del messaggio, dell'idea che si vuol far passare.
E non voglio essere blasfemo, forse è anche la ragione per cui molti tedeschi poi d'estate si traslano, melomani intendo dire, a Verona per vedere le zeffirellate, come vengono chiamate ormai comunemente. Ma rimaniamo a Bayreuth, parliamo degli interpreti di questo Tristano e Isolde, a partire, ti chiedo scusami, dal direttore Marcus Poschner.
Marcus Poschner ha avuto un grandissimo successo, rinnovato quest'anno, grandi applausi, riesce a emozionarti, a passare dal lirico al drammatico. L'orchestra c'è sempre, la senti sempre, e c'è anche un grande equilibrio con i cantanti. Quindi bisogna dire che quella è proprio la sua musica. Lui è bavarese, ha diretto tanto Wagner anche in passato, e tra l'altro prima di saltare sul podio di Tristano aveva già diretto una Valchiria con l'orchestra di Bayreuth in una tournée ad Abu Dhabi. Quindi sì, ho letto delle recensioni in cui Poschner, questa sua lettura viene proposta come una delle migliori degli ultimi anni.
Caspita.
Ha avuto proprio una grandissima soddisfazione.
Ottimo, ne siamo molto felici. Sì. È un direttore che ha un'ottima mano anche nella relazione con i cantanti, lo dico per esperienza personale, e quindi se lo merita, si merita di essere lì dove. Non è facile dirigere a Bayreuth, diciamoci la verità. È un podio che ha avuto grandi predecessori. Diciamo.
Però senza Tillemann forse... i direttori sono meno sotto pressione.
Sì, questo forse è vero, ma arriveremo a Tillemann in conclusione. Dicevamo, gli altri interpreti, a partire da Catherine Foster.
Sì, Catherine Foster è una beniamina a Bayreuth. Lei è stata Brunhilde nel, lasciatemelo dire, bellissimo Ring di Castorf, che l'ho visto 3 volte. E adesso è tornata a interpretare quest'anno, non l'anno scorso, Brunhilde anche nel Ring di Schwarz. Dal punto di vista vocale, più convincente come Isolde. La sua è una voce possente, efficace, espressiva. Tuttavia, dal punto di vista dell'interpretazione gestuale e dei movimenti, ho notato che Castorf l'aveva diretta molto bene. Anche lei, come Tristano, ha una fisicità importante. Quindi occorre trovare per questi interpreti una gestualità giusta, e non è facile. Il momento migliore, secondo me, sotto tutti i punti di vista, è stato il duetto del secondo atto, in cui il regista ha trovato una posizione seduta, cantato tutto da seduti, Ed è abbastanza straordinario perché è vellutato, è quasi sussurrato, nonostante i due abbiano voce. Già, dico i due perché il Tristan è il tenore americano Clay Hilley, che anche lui ha tutta una storia particolare, perché l'anno scorso è quello che ha salvato la prima del Ring. Quando Stephen Gould è stato male 24 ore prima della prima, lui è stato chiamato, era in vacanza in Italia, e in 24 ore ha provato di notte, il giorno dopo è andato in scena con Sigfrido. E devo dire che veramente ha avuto un meritato successo in questo ruolo. È stato quindi premiato in qualche modo con Tristano. Tutto. E che dire, sì, c'è questa sua fisicità importante che incombe, e questa voce che in alcuni momenti non mi ha convinto del tutto per una sorta di piattezza. Devo dirlo, non essendo un'esperta di vocalità. Però appunto questo secondo atto ha funzionato molto bene. E meno nel terzo.
Forse il maestro Pochner si è messo di lavoro, insomma, ha messo un po' di lavoro su questa.
Poi Branghene, Christa Meyer, anche lei è un ruolo che interpreta da tempo, e lo ha fatto anche nel Tristano di Katharina Wagner.
E concludiamo con
e poi il
solito
nostro remark meraviglioso, che aveva fatto un remark tutto diverso, cattivo nel Tristano di Esotta di Katharina Wagner, e qui invece è nobile, buono, si muove magnificamente, se lo fa anche da solo lui, secondo me non ha più neppure bisogno di indicazioni registiche, perché sa cogliere subito, ecco, qui si vuole un remarche nobile, positivo, amico, eccetera, e lui lo fa con grande successo.
Siamo quasi in chiusura, Sabrina, dunque rimane ancora una recita, l'abbiamo detto, l'anno prossimo si cambia produzione, questo perché come sappiamo c'è stato un affastellarsi di produzioni una dietro l'altra a causa del Covid, che rimanevano da smaltire a Bayreuth. Chiudiamo con, abbiamo detto tante cose belle, alcune cose negative, quali sono i problemi del festival? E tornando a Thielemann, che stiamo ascoltando in sottofondo, qual è il problema del festival forse?
Allora, il problema principale del festival sarà quello delle sovvenzioni, perché si profilano all'orizzonte dei tagli. Già l'anno scorso la ministra della cultura Claudia Roth ha criticato molto il festival, ha invocato una riforma, anche se non si capisce bene che tipo di riforma. Comunque lei vuole più gente a teatro. Il contratto di Katharina Wagner scade nel 2025 e l'anno prossimo si discuterà se le verrà prolungato oppure se si cambierà. C'è chi dice potrebbe essere la volta di un direttore artistico che non viene dalla famiglia Wagner, sarebbe la prima volta.
Nella storia, sì, assolutamente.
Quindi questo è, diciamo, è il problema principale. D'altra parte c'è anche da dire che dopo il Covid il pubblico d'oltreoceano non è tornato tutto, non ha ripreso l'abitudine, e poi non c'è più Thielemann. Dal 2019 non ce ne siamo accorti subito, perché abbiamo avuto questi anni di Covid, e quindi non avere più un punto, anche se non esiste la figura del direttore musicale a Bayreuth, non avere un punto di riferimento come Thielemann, che se mancava o si ammalava il direttore di turno saltava sul podio e risolveva. Questo, poi immagino anche la consulenza sui vari direttori chiamati, credo che questa sia una, sui cantanti, questa è una grandissima perdita.
Sì, e poi dicevamo scherzando che non avere lo sguardo attento di Thielemann sulle spalle aiuta ad essere più liberi, ma forse avere quello sguardo impone anche una certa correttezza, una certa serietà interpretativa. Siamo arrivati con questa conclusione un po' amara, però noi speriamo che ci sia un direttore in futuro dello stesso calibro, della stessa levatura. Sabrina Falle, grazie mille, ti abbiamo veramente spremuta, è stato un grande piacere ritrovarti.
Anche per me.
E ci sentiamo presto, ovviamente.
A presto, grazie.